Un saluto a tutti quanti gli ascoltatori di Radio Città Aperta e del circuito Gemini Network. Questo è Press Corner, notizie a piede libero. Ogni settimana, da lunedì al venerdì alle ore 9.40, leggiamo e commentiamo insieme articoli di approfondimento apparsi su quotidiani, periodici, blog, siti specializzati su tutti i temi di interesse del momento. In questa edizione vorrei leggere insieme a voi un articolo che ho trovato particolarmente interessante su Il Foglio. Dal titolo il DDL Zan, il DDL Zan, questo era l'argomento, dal titolo Saldature tra Identity Politics e Circo Mediatico Giudiziario, incubi dopo lo Zan. Perché voglio leggerlo con voi? Perché a mio giudizio sottolinea bene Vitiello come, diciamo, più che fissarsi sul DDL Zan, di cui tanto si è parlato, e le dinamiche di affossamento del medesimo, secondo me, io condivido l'analisi da questo punto di vista di Vitiello, di come in realtà Letta abbia fatto un gioco al rialzo nei confronti di Renzi. Questo interessava, secondo me, al PD, altrimenti avrebbe visto che non ci stavano i numeri per far passare tout court il DDL, così senza le modifiche proposte da Italia Viva, e invece è voluto andare per un ritorno personale dal punto di vista mediatico, social. Così è stato ormai, per quanto riguarda la politica, è una cosa di cui bisogna tenere conto. Non si può più pensare di ragionare sul mondo della politica senza, diciamo, intervenire per quanto riguarda il ritorno, in un certo senso, che diversi personaggi che sono attori della notizia del momento, ne hanno in termini, appunto, di popolarità, in termini di notorietà dal punto di vista social. Così è stato anche, mi dispiace dirlo perché alla fine i temi sono importanti e insomma si tratta poi della sofferenza, della quotidiana diciamo ingiustizia o discriminazione che viene passata sulla viva pelle delle persone, degli omosessuali, delle persone omosessuali e anche dei disabili, perché poi di quello parlava anche il DDL Zan, anche se passa insomma più nei giornali, ovviamente, come il DDL a tutela, che dava dei benefici insomma contro l'omofobia, la transfobia e diciamo e anche l'abilismo, così è detto, però ripeto, quello se ne è parlato un po' di meno. E spiace ovviamente per le persone che vengono quotidianamente discriminate sul posto di lavoro oppure in strada, o anche insomma episodi ne abbiamo tantissimi anche all'interno delle mura familiari. Però il DDL meritava un'ampia discussione, una discussione più seria, soprattutto perché andava a toccare alcuni punti fondamentali, ovviamente, del gioco democratico che c'è all'interno del paese, e oltre a inasprire, come io personalmente ritengo giusto, pensando diciamo alla legge Mancino, e quindi attaccando il fatto della discriminazione degli omosessuali alla legge Mancino stessa, appunto il fatto di intervenire su alcuni temi come la libertà di espressione, e anche se insomma che c'era una formula controversa da una parte, si salvaguardava dall'altra, però c'era sempre il giudizio, si rimetteva sempre il giudizio diciamo a un giudice, se poi il fatto delle scuole, insomma, che ovviamente si sapeva che una parte del Parlamento, una grande parte del Parlamento, non sarebbe stata favorevole, quindi bisognava sicuramente modificare quella parte, eccetera eccetera. Insomma, ovviamente è stata la sensazione quella, ma insomma, leggendo l'articolo di Vitiello, non sono il solo, è stata mandata allo sbaraglio, è stata mandata diciamo in quello che si è trasformato in un vero e proprio circo, ovvero il Parlamento con i senatori che che sventagliavano i fazzoletti, che applaudivano, eccetera, eccetera. Ma a favor di cosa? A favor di telecamera, a favore di social, e quindi il circo per cui si è trasformato in quella mezz'ora il Parlamento è stato in realtà a favore di un circo mediatico che si è svolto fuori, si è svolto dove? Sui nostri telefonini, come al solito. Quindi anche questo argomento, purtroppo, invece di essere tema di serio dibattito, è diventato un argomento instagrammabile. Questo però ci deve far ragionare, e Vitiello lo fa molto bene, ecco perché ho scelto di leggervi l'articolo del Foglio, lo fa molto bene. Ormai non se ne può più di questa commistione tra tra la mediaticità di i provvedimenti legislativi, tra insomma le leggi, detto in poche parole, o anche i procedimenti giudiziari, cioè, quindi il mondo dei tribunali, il mondo delle leggi, il mondo della giustizia, e il circo mediatico vero e proprio, che può essere quello canonico televisivo, ma ormai da un po' di anni si è aggiunto quello social. E questa commistione, questo abbraccio, è un abbraccio velenosissimo, i cui effetti insomma non abbiamo tardato a vedere. Non più approfondimento, non più il fine ultimo è il bene della collettività, il bene comune, bensì c'è un tornaconto, e vabbè, quello si può dire, vabbè, ma c'è sempre stato, però c'è un tornaconto proprio dal punto di vista proprio social. Già si pensa nei propri interventi, nelle dichiarazioni, anche nelle discussioni, nei dibattiti, quando si prende la parola in Parlamento, cioè già si pensa al videoclip da far uscire su Facebook, su Twitter, alla foto con più impatto e quindi con maggiore riscontro per quanto riguarda Instagram. Diciamo è un abbraccio che io definisco velenoso, perché insomma capite bene che si perde il senso di vista della funzione del Parlamento per quanto riguarda il potere legislativo, e quindi l'ordinamento del raziocinio comune per un progresso collettivo, ma si va invece verso degli ego smisurati, tante vallette, tante prime donne, tanti presentatori di talk show al posto dei politici, insomma. E quindi al di là poi di quando si nascondano gli interessi più torbidi o più seri, insomma, anche una cosa che apparentemente può sembrare più leggera, come il ritorno mediatico, ecco che in realtà si traduce in un'azione veramente deleteria per la collettività, a spese poi di chi veramente queste discriminazioni le subisce giorno per giorno. Due considerazioni generali a margine della vicenda Zan, scrive Vitiello su Il Foglio. Più di un commentatore ha avvertito, nel fastidio sprezzante verso la farragine procedurale dell'iter legislativo, una nota dell'eterno antiparlamentarismo italiano. Io parlerei piuttosto di oltreparlamentarismo, e per dar ragione di questo macchinoso neologismo mi tocca ripercorrere le puntate precedenti. L'assalto della Casaleggio Associati alla Repubblica Parlamentare si è svolto su due fronti. Il primo era l'utopia della sostituzione delle vecchie camere analogiche con l'accrocco plebiscitario della piattaforma digitale Rousseau. Sembra, io lo so che di parlare di preistoria, no? Ma dando poi per morti politicamente i 5 Stelle, vedremo se così sarà o meno, ma eppure stiamo parlando di una di cose che riguardavano insomma il comune sentire e avevano delle importanti ripercussioni su tutti noi. Basti pensare che Bonafede, il ministro Bonafede dei 5 Stelle sotto il governo Conte, era ministro fino a poco fa. E la riforma Bonafede sulla prescrizione, insomma, ma ma ne potrei citare anche altre. Quindi questi danni fatti, presunti danni, secondo Vitiello, fatti alla nostra vecchia democrazia, alle vecchie camere analogiche, come dice lui, dalla piattaforma digitale, sembrano anch'esse però relegate alla storia, ma in realtà stiamo parlando di pochissimo tempo fa. Era il fronte più effimero e grottesco, anche se è stato più discusso. E il più discusso è quello che ha destato più timori. L'agguato prevedibilmente è fallito. Il secondo fronte dell'assedio consisteva non già nella estinzione del Parlamento, ma nella sua riconversione funzionale in palcoscenico, in fondale, per performance mediatico-testimoniali, e ha avuto come stratega supremo il generale Rocco Casalino. Su questo fronte hanno stravinto, pensate all'esempio più vistoso, gli interventi del deputato Di Battista, esagitati, incendiari, spesso del tutto fuori tema rispetto all'argomento dell'ordine del giorno, ma tagliati su misura per essere impacchettati e diffusi come clip virali sui canali propagandistici dell'M5S e sulle piattaforme social. Il sottinteso era: la lotta politica che conta si svolge altrove, non nella scatoletta di tonno, ma nel mare aperto, ed è lì che bisogna vincere. Per finzione scenica ci si rivolge agli onorevoli colleghi, ma è alla fanbase che si parla. Questo oltreparlamentarismo è l'equivalente politico di quella che Antoine Garapon, a proposito del rituale del processo penale, ha battezzato delocalizzazione. Il vero processo non si svolge nel chiuso dell'aula, ma altrove e in particolare sui mezzi di comunicazione. In Italia questa distorsione ha un anno di nascita preciso, il 1992. In uno studio fondamentale e opportunatamente dimenticato sul processo Cusani, Rituali di degradazione, edito da Il Mulino, il sociologo Pierpaolo Giglioli osservava che i processi di Mani Pulite si svolgevano contemporaneamente su due palchi, ossia nelle aule e sui media, e che questo doppio canale imponeva agli imputati di adottare due distinte linee difensive, spesso confliggenti. C'era chi accettava l'umiliazione mediatica per ottenere un risultato più clemente in aula, ad esempio Forlani, e chi invece puntava alla vittoria simbolica anche a costo di svantaggi giudiziari, come invece fece Craxi. Ebbene, con il DDL Zan, il Partito Democratico si è trovato davanti a un dilemma simile. Poteva patteggiare un testo riformato, ma così avrebbe dato la vittoria simbolica all'arcinemico Renzi. Poteva, viceversa, usare l'aula come un palcoscenico e ottenere lì la sua gloria, uguale nella vittoria come nella sconfitta. «Portaci pure la morte, ma alla luce», chiede Aiace a Zeus. Letta ha scelto la seconda via, uno spericolato e marinettiano zoom tum tum, e così ha trionfato nella scena politica delocalizzata, nell'oltreparlamento delle dirette Instagram. Ha scelto, in altre parole, di mettersi alla scuola strategica di Casalino e di Battista. Questo è un punto fondamentale dell'articolo di Vitiello, si può dire che è il motivo per cui l'ho scelto, cioè l'aver capito, l'aver anche spiegato, insomma, non è che l'ha capito Vitiello, ma l'aver ricordato come dagli anni 90, da Mani Pulite, in Italia c'è stato proprio anche un modo di dire, ovvero il processo mediatico. Non più l'aula del tribunale era la sola delegata a emettere la sentenza nei confronti dell'imputato, non più l'imputato solamente doveva, come dire, presentarsi di fronte a un palcoscenico ideale, che è quello del collegio giudicante, per ottenere appunto la sentenza, bensì c'era questa duplice valenza, questa duplice valenza che si ottiene appunto in quella che Vitiello chiama la delocalizzazione, ovvero c'è la sentenza nel tribunale, quello classico, ma il tribunale quasi si trasfigura per diventare un tribunale, diciamo, del popolo, messo come giudizio popolare, attraverso cosa? Negli anni 90 le telecamere della TV, negli anni 2000 abbiamo i social nello smartphone, perché essenzialmente quello, ma poi può essere il tablet, quello non importa, però insomma mettiamola così, anni 90 TV, anni 2000 inoltrati lo smartphone. E quindi ovviamente questa duplice valenza, questa duplice, come dire, come doppio luogo in un certo senso, dove l'imputato nel caso del giudizio, nel caso dell'imputato giudiziario, insomma, e politico per quanto riguarda invece il Parlamento, hanno diciamo la loro convenienza e devono pesare la propria convenienza per quanto riguarda il brillare, dove convenga brillare maggiormente. Secondo Vitiello non ci sono storie nella politica attuale, il Parlamento viene ridotto a mero palcoscenico, cioè serve solo a brillare in un'altra sede, ecco perché la delocalizzazione, l'altra sede è all'interno dei nostri smartphone, è lì il fine ultimo dell'intervento parlamentare. Ed ecco spiegato perché Letta, con in realtà dal punto di vista politico una tecnica suicida, il voler continuare ad andare avanti col DDL Zan pur sapendo di non avere i numeri nei confronti dell'odiato Renzi, c'è però la rivincita, se uno sa tutto il loro passato, stai sereno, no? Ve lo ricordate? E ovviamente ecco che là si va a prendere la rivincita, dove? Nello smartphone, cioè nell'additare al mondo social, attraverso il palcoscenico parlamentare, Renzi come il nemico che ha affossato il DDL Zan e quindi non vuole la giustizia per gli omosessuali, eccetera, eccetera. Ma le cose sono andate così? È veramente così? In realtà non è vero. Il Partito Democratico già sapeva, quindi poteva, che non avrebbe avuto i voti. Quindi, dice Vitiello, poteva patteggiare un testo riformato, ma quindi allora abbiamo un'altra vittoria di Renzi, che a sua volta se la sarebbe spesa dal punto di vista social, dal punto di vista mediatico, e invece abbiamo la scelta di Letta, della segreteria del partito, l'andare avanti, perdere di fatto, no? Come chi viene condannato dal tribunale, ma in realtà poi sui social, su diciamo la pubblica opinione, attraverso i social viene riabilitato e viene visto come vittima di un'ingiustizia. Quello per quanto riguarda appunto i tribunali. Per quanto riguarda il Parlamento, questo penseranno alla segreteria del PD, si è incassata una vittoria. Ma è davvero così? Il richiamo a mani pulite, il vaso di Pandora politico-antropologico di quasi tutti i nostri malanni, aiuta a illuminare anche un secondo aspetto della faccenda, ancora confuso e indecifrabile. Ha scritto di recente Barry Weiss, con metafora perfetta, che la cosiddetta cancel culture è il sistema giudiziario della rivoluzione culturale in corso. È un sistema fatto di tribunali estemporanei e informali, le cosiddette kangaroo courts, che si riuniscono e poi si dileguano, adatte a un paese che non ha avuto l'inquisizione, ma Salem, non la repressione centralizzata dell'eresia, ma continue scosse galvaniche di panico morale. Sappiamo però che i venti della storia gonfiano in ogni mare le vele che trovano, e intorno alle nostre coste si aggirano da 30 anni le navi della flotta mediatico-giudiziaria. Che nesso ha tutto questo con Zan? Apparentemente nessuno. La legge era poca cosa, avrebbe dato benefici irrisori e fatto danni altrettanto irrisori, se non del tutto congetturali, sia nel caso dell'approvazione che nel caso poi verificatosi dell'affossamento. Ma quel poco che c'era, lungi dall'introdurre nuovi diritti e nuove possibilità di autodeterminazione, aveva una duplice intonazione, blandamente pedagogica e blandamente punitiva, in ossequio al panpenalismo imperante. Forse avrete intuito a questo punto dove voglio andare a parare, scrive Vitiello. L'episodio in sé è minimo, il vento è ancora tenue e le avvisaglie non consentono di azzardare previsioni, perciò prendetelo come un vago ammonimento per mettervi paura. non sia mai che al nostro orizzonte si annunciasse una saldatura tra la identity politics all'americana e il circo mediatico giudiziario all'italiana. Sarebbe una sciagura per tutti. Bene, con queste parole speriamo che non si avverino, insomma, perché veramente poi ottieni la giustizia, scrive bene lui, di chi più che al tribunale è abituato a Salem, e quindi ogni tanto la società americana c'ha questi scossoni che finiscono in gogne, e poi però il circo mediatico giudiziario che noi, insomma, su quello siamo maestri da una trentina d'anni, da Mani Pulite in poi, se ci fosse questo connubio, questo abbraccio, io prima lo definivo velenoso, sarebbero guai per tutti. Finisce qui questa edizione di Press Corner, l'appuntamento è per domani alle ore 9:40. Un saluto da Valentino De Luca, io vi lascio alle trasmissioni di Radio Città Aperta e del circuito Gemini Network.